noi stiamo parlando invece di quando la violenza non c'era affatto. Questo è il punto. La parola per gente.
Ma io per sparigliare un pochettino potrei fare riferimento al parametro della Jugoslavia preso da Paolo Lubitz in un simpatico libretto che è la secessione leggera, riferito alla situazione dell'Italia quando venne fuori il movimento leninista. Chiaramente mi fermo qui per non dire altre sciocchezze, però il libro esiste, è molto simpatico, però rimando ancorato al dato e al dato della Costituzione Europea. Ora si parla in realtà di Costituzione Europea e qualche spunto ci può venire da questo piano B di Henry Duff pubblicato su Notre Europe. In realtà la domanda che ci si può porre, punto di partenza, appunto il trattato costituzionale, la domanda che ci è stata posta questa mattina è necessaria la Costituzione, senza Costituzione che cosa succede? Beh certo, in termini assoluti la risposta non ci può mai essere, però a mio modo di vedere la Costituzione è un testo, possiamo definire questa Costituzione, quella che potrebbe essere una Costituzione, un testo condiviso che riflette l'idea nuova che c'è di Unione Europea. Il problema qual è? Che questa idea nuova arriva 13 anni prima, 10 anni prima della Costituzione. L'idea nuova di Unione Europea arriva con il Trattato di Maastricht. Non arriva con Amsterdam, non arriva con Nizza, anzi. Il trattato successivo, il Trattato di Nizza, arresta l'idea di Unione Europea che era arrivata col Trattato di Maastricht. Però, il testo di Costituzione Europea riflette in realtà l'idea che c'è in quel trattato, e in quel trattato che si comincia a parlare di unione economica monetaria. Da un altro punto di vista, in realtà, da un punto di vista sistematico ordinamentale, sarebbe fondamentale avere la Costituzione Europea, perché sparirebbe quel qualcosa di incomprensibile per i non tecnici, che è ad esempio la divisione in pilastri. Quante volte normalmente noi iniziamo a parlare di Unione Europea, intendiamo Comunità Europea e in realtà non si capisce di che cosa stiamo parlando. Sicuramente se il testo deve essere un testo condiviso che serva ad avvicinare o a far partecipare i cittadini alla vita dell'Unione Europea, cioè i profani alla vita dell'Unione Europea, semplificare la comprensione, allora anche in questo caso l'esistenza di un testo condiviso, di un testo come la Costituzione Europea, sarebbe fondamentale. Però c'è sempre anche una serie di osservazioni che è necessario compiere. E a volte si dice che è meglio, in alcuni casi, si dice che è meglio che piuttosto che avere un compromesso è bene non ci sia nulla. Cioè, piuttosto che niente, a volte è meglio niente. In questo caso, forse è meglio piuttosto. Però le perplessità da che cosa nascono? Ad esempio che secondo me la Costituzione nasce in origine un pochino zoppa. Ad esempio si parla di Unione Europea, però viene elevato il potere dei parlamenti nazionali ad intervenire sull'azione del Parlamento Europeo. Questo io non lo vedo come un fattore positivo, cioè il fatto dell'idea che se non partecipano i parlamenti nazionali o se non c'è maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali significa che c'è un'assenza di democrazia, io sinceramente proprio non me lo spiego. Perché? Perché il Parlamento Europeo paradossalmente è l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini e noi andiamo a limitare l'unica istituzione diretta dai cittadini. Forse allora è vero che in questo caso si vede più l'essere trattato di Costituzione, perché in questo caso prevale, diciamo, secondo una definizione, no, che aveva ripreso a suo tempo Giuliano Amato facendo quella battuta mi aspettavo una figlia o ho avuto un figlio, nel senso di dire che allora forse lì c'è stato un maggior intervento degli Stati membri. Però da un certo punto di vista, se noi vogliamo arrivare ad una approvazione alla luce anche dei no che ci sono stati in Olanda e in Francia, le certezze di molti altri Stati membri, si matura la necessità di cambiare. Però bisognerebbe individuare che cosa mantenere e che cosa cambiare, nella consapevolezza che sia necessario mantenere un qualche cosa per non ripartire da zero. E allora in questo piano B di Andrew Duff ci sono degli spunti interessanti, ad esempio mantenere la parte prima e la parte seconda della Costituzione e sottoporre queste parti a discussione. In realtà si parla della Carta dei diritti fondamentali proposta come un allegato. Ecco, su questo aspetto qui, che sia prima parte, seconda parte o allegato, secondo me non è così decisivo. Una cosa che è importante, che non è mai emersa nemmeno in Francia durante il dibattito sulla Costituzione europea, e che è dimostrazione anche di assenza di conoscenza, oltre che di malinformazione a livello europeo in discussioni sulla Costituzione, è questa. Uno dei cavalli di battaglia di chi ha votato no, di chi è contrario in tutta Europa, è l'assenza di diritti sociali. Nulla di più sbagliato. Perché, scusate, la Carta dei diritti fondamentali li riceve applicazione da parte, come diceva Lucia Rossi prima, da parte della Corte di Giustizia poco tempo fa in una sentenza che riguarda il ricongiungimento familiare. L'ultima sentenza della Corte d'Appello di Roma che richiama la Carta dei diritti fondamentali e segue un filone ormai consolidato riguarda il diritto del lavoro. Quindi non è vero che i diritti sociali non ricevono tutela, addirittura dalla Carta dei diritti fondamentali vengono previsti e ricevono assolutamente tutela. Piuttosto allora bisognerebbe prendere in considerazione quelli che sono considerati e avvertiti dalla popolazione, e ci impiego due minuti ancora, come diritti che si avvertono e che forse non sono particolarmente evidenziati in questo testo. Ad esempio la questione della sostenibilità, come diceva prima Loretoni, mi trovo assolutamente d'accordo in quello che diceva in fine del suo intervento. Pensiamo al problema della sostenibilità, c'è un'azione esterna dell'Unione Europea in materia ambientale, l'Unione Europea è il capofila, cioè il punto di riferimento a livello mondiale sull'applicazione del protocollo di Kyoto, sulla riduzione dei gas cosiddetti gas serra. Allora dal punto di vista della sostenibilità forse ci serve più da dire. Pensiamo alla dimensione sociale dell'integrazione europea. Pensiamo allora a, come diceva Loretoni ancora, alla cittadinanza di residenza. C'è stata una risoluzione bocciata dal Parlamento europeo che prevedeva che in realtà per i residenti di lungo periodo si potesse, extracomunitari chiaramente, si potesse prevedere il diritto di voto al Parlamento europeo. Però se non passano queste istanze al Parlamento europeo, francamente mi risulta ben difficile pensare che passino o vengano proposte in sede di Consiglio o di Commissione, quando in realtà la forza dei governi, degli Stati membri, è ancora molto alta. Forse c'è ancora troppa connotazione, troppa funzionalità alle attività economiche nei diritti che vengono riconosciuti ai cittadini. E un'ultima cosa, e quindi probabilmente la strada da percorrere è esattamente l'affermazione di questi diritti, la comunicazione dell'esistenza, della previsione di questi diritti. Pensiamo in Italia alla sistematica questione del corridoio 5, della TAV, dove sembra che l'Unione Europea sia solo qualcosa che impone distruzione e danni, quando in realtà magari si potrebbe anche informare in maniera differente e migliore. Allora, da questo punto di vista forse una migliore indicazione della previsione dei diritti. Un'ultima battuta da un punto di vista istituzionale, il ruolo del Parlamento europeo. Ecco, dal mio modo di vedere credo che veramente il cambiamento sarebbe quello di prevedere sempre e comunque delle procedure decisionali del tipo della procedura di decisione dei voti in consiglio maggioranza qualificata. E chiudo con una considerazione che è paradossale. Il fatto che a volte si parli che non ci sia un governo europeo, a volte si parla in termini negativi di questo aspetto. Vedendo un po' come i lavori del Parlamento europeo, parlando anche con parlamentari europei, paradossalmente il ruolo del Parlamento europeo è forte, è sempre più forte rispetto al non avere come riferimento un governo cui votare la fiducia. Nel momento in cui il Parlamento europeo decide, non è mai vincolato ad un voto di fiducia verso un governo. Probabilmente questo non è paradossalmente la debolezza del Parlamento europeo, ma esattamente la forza del Parlamento europeo. Quindi, grazie.
Abbiamo davvero tanti temi sul tavolo, ma ce ne sono ancora due che devono essere affrontate adesso, quindi avremo modo di discutere tutta la fine. Per favore chiedo appunto Sonia Lucarelli e Antonio Marzoni venire a loro volta al tavolo. discutiamo, entriamo nel merito della questione della difesa, soprattutto la questione della pesca, quindi do la parola prima di tutto a Sonia Ucraini, giurista di Bologna, che appunto affronta la questione della pesca, ancora la potenza civile, e poi al suo distanza. Pronto?